Ciao e benvenuti a Dog Talks, il podcast che ti mette in relazione con il tuo cane. Siamo Roberta Ponzoni
e Costanza Desiderio, educatrici e istruttrici cinofile, o meglio, consulente della relazione uomo-animale. Insieme formiamo
The Undogables. Se ci ascolterete, vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani,
anche a quelle che non avete mai avuto il coraggio di fare, e vi spiegheremo che è possibile vivere serenamente e divertirsi con i nostri amici a quattro zampe. Se volete diventare l'amico che il vostro cane merita, mettetevi le cuffie e via, che si comincia!
Dog Talks. Oh, Costanza, chi l'avrebbe mai detto che siamo già alla quarta puntata? Il tempo vola quando ci si diverte, eh?
Hai proprio ragione. E poi sarà che quest'anno abbiamo inserito nuove rubriche. Sarà che abbiamo non uno, ma ben due ospiti ogni volta. Tutto questo mi rende super felice. E sai che quando si è felici il tempo non basta mai.
Dai, allora per rimanere in tematica di tempo che vola, felicità e divertimento, introduco subito l'argomento della puntata di oggi, ovvero le dinamiche di gruppo. È un argomento che pensiamo tocchi da vicino molti proprietari, perché ha a che fare anche con una cosa di cui si parla sempre tantissimo, a volte anche senza cognizione di causa, la famigerata socializzazione, che riduce la dinamica di gruppo a due semplici domande, spesso urlate a squarciagola da un marciapiede all'altro fra due umani.
È maschio? È femmina?
E cosa importantissima, non bisogna confondere la socializzazione con la comunicazione, perché esattamente come per noi umani, la comunicazione fra cani avviene sempre, mentre non si può dire lo stesso per la socializzazione, così come è importante capire che fra avere uno o due o più cani c'è molta differenza e non è sufficiente, o meglio, è molto superficiale pensare di risolvere tutto prendendoli di sesso diverso, così almeno si fanno compagnia.
Ma perché poco fa abbiamo detto la famigerata socializzazione? Perché se è vero che i cani sono animali sociali, che sono fatti per interagire e comunicare con i loro conspecifici, è anche vero che non tutti i cani comunicano allo stesso modo e non tutti i cani hanno gli stessi tempi e spazi di socialità. Quindi, quando vediamo alcuni cinofili che forzano la socializzazione sempre e comunque, indipendentemente dal cane che hanno davanti, ci viene un po' il nervoso.
È innegabile che questa sia una tematica imprescindibile da approfondire per tutti quei proprietari, o meglio, umani di riferimento, che vogliono instaurare con il proprio compagno a quattro zampe, soprattutto se ne hanno più di uno o prospettano di averne più di uno, un rapporto di fiducia e una relazione salda. Come al solito, per aiutarci a districarci in questo vasto argomento, abbiamo invitato due nostri conspecifici, con cui cercheremo di instaurare una dinamica di gruppo utile al discorso.
Fra poco si uniranno a noi il nostro esperto professionista del settore e un proprietario nostro cliente insieme al suo quattro zampe. Entrambi racconteranno due facce della stessa medaglia, dal punto di vista accademico-teorico e dal punto di vista della realtà quotidiana.
Chissà che dinamica di gruppo si creerà fra poco.
Vabbè, torniamo serie e prepariamoci ad accogliere gli ospiti così da presentarveli. Ma prima di tutto, come al solito, entriamo un po' di più nel dettaglio sul perché vogliamo parlarvi di dinamiche di gruppo e cosa sono effettivamente. Roberta, a te la parola con l'approfondimento del giorno.
Bene, amici ascoltatori, vi diciamo subito perché vogliamo parlare di dinamiche di gruppo. Nella puntata di oggi vogliamo rivolgerci a chi ha più di un animale in casa o che sta pensando di far crescere la famiglia. Vogliamo anche dare ai nostri ascoltatori un altro punto di vista, traghettandoli nel mondo di quei cani che conoscono molto bene le dinamiche sociali e che vivono liberi sul territorio. Sì. Avete capito proprio bene, stiamo parlando dei cani abitualmente definiti randagi. L'argomento di oggi, come abbiamo anticipato prima, riguarda un tema molto vasto e complesso, la comunicazione intraspecifica, ossia tra soggetti appartenenti alla stessa specie. Chi ha la fortuna di vivere con più di un cane potrà osservarne le interazioni e studiarne lo stile comunicativo, che è diverso da soggetto a soggetto e dipende anche moltissimo dallo stile di vita dei soggetti coinvolti.
Nel caso dei cani che vivono liberi sul territorio, di cui ci parlerà a breve la nostra ospite VIP, il discorso sulle interazioni e dinamiche intraspecifiche è ancora differente e addirittura possiamo dire più puro, visto che i cani non sono influenzati dalla presenza umana e del gruppo familiare.
Verissimo. Decidere di dividere la propria vita con un cane, lo abbiamo visto e continueremo a vederlo in altre puntate, è una scelta molto impegnativa che permea tutti gli aspetti della nostra vita, ma scegliere di averne più di uno è ancora più complesso in quanto è necessario saper valutare ed interpretare le interazioni tra i cani per capire se ci sono problemi e quali sono le cause di questi problemi. Molti pensano che tra avere un cane o averne due non cambi nulla, eppure non c'è niente di più sbagliato. Le differenze soggettive di cui abbiamo ampiamente parlato in altre puntate, come quella delle motivazioni di razza, ad esempio, possono essere tali che i cani in questione necessitino di passeggiate singole, di divisioni in casa e di tante altre accortezze, così che il tempo necessario alla gestione dei nostri amici innegabilmente raddoppi.
E poi bisogna considerare che la creazione di gruppi familiari non è cosa da poco, perché significa scegliere per il cane che già abita con noi un partner, in senso lato ovviamente, per tutta la sua vita. E con quali competenze facciamo noi questa scelta? Spesso a caso, arrogandoci un ruolo da capobranco, tra virgolette, che non ha significato di esistere, non appartenendo noi alla specie di cui fanno parte i nostri cani. E quindi è fondamentale che la scelta del nuovo arrivato la faccia anche il primo cane di casa.
Beh, come si intuisce, l'argomento è vastissimo e pieno di insidie. Per cui benvengano i nostri ospiti ad aiutare tutti noi a comprendere meglio come leggere e interpretare le dinamiche di gruppo. Sono sicura che anche i nostri ascoltatori non vedano l'ora di sentire il loro punto di vista, ma prima è il momento del nostro bel
mito da sfatare. Il mito da sfatare rispetto alla puntata odierna sulle dinamiche di gruppo è che avere un cane, oppure averne più di uno, è esattamente la stessa cosa. Lo abbiamo brevemente anticipato poco fa e abbiamo già detto che questo non è assolutamente vero, perché i cani sono individui con motivazioni e desideri unici da conoscere e rispettare. Se abbiamo più di un cane, quindi, dovremo conoscere approfonditamente ognuno di loro e adeguare parzialmente la nostra vita affinché tutti possano essere felici. Cosa succede se i cani del nostro gruppo familiare sono diversi tra loro per motivazioni, inclinazioni e vissuto, tanto da dovergli riservare attenzioni uniche? E come gestiamo le interazioni tra loro se non sono equilibrate e uno di loro viene, ad esempio, bullizzato dall'altro? È necessario innanzitutto accorgerci di quanto accade nella relazione tra i cani e poi intervenire, magari dividendo gli spazi e gestendo le interazioni, il che complica di molto la gestione e necessita di competenze da non sottovalutare.
Costanza, siamo alle solite, un argomento super complicato e difficile da affrontare. Diamo quindi il benvenuto a
i nostri ospiti.
Amici ascoltatori, carissimi Dog Talkers, è arrivato il momento fatidico di svelare chi sarà ai nostri microfoni oggi.
E andiamo allora all'angolo del VIP, una super pro in materia di dinamiche sociali, educatore e istruttore cinofilo esperto nella riabilitazione del comportamento. Vive in Sicilia e si occupa quotidianamente di cani di quartiere, ovvero dei cani che vivono liberi sul territorio, studiandone anche le interazioni e la comunicazione. Un caloroso benvenuto a Giorgia Matesi.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao Giorgia, come stai? Sei carica per oggi?
Assolutamente.
A fare da contraltare e bilanciare il punto di vista professionale di Giorgia ci sarà quello non meno importante del vissuto quotidiano, pratico e personale, della nostra amica Carla con i suoi cani Ringhio e Mia, che si sono ritrovati a vivere insieme e a creare una vera e propria famiglia, pur avendo caratteristiche molto diverse fra loro, una combinazione a dir poco esplosiva. E allora diamo un caloroso benvenuto anche a Carla con Ringhio e Mia.
Ciao, ciao a tutti! Sono veramente onorata di essere qui con voi, eh? Grazie mille dell'opportunità.
Bene, visto che ci siamo tutte e siamo tutte molto dinamiche, iniziamo a fare qualche bella domanda pregna partendo dalla nostra super ospite Giorgia Matesi.
Giorgia, tu che grazie alla tua preparazione e al tuo lavoro sai bene cosa significa prendersi cura di un gruppo di cani, che ne pensi del mito da sfatare che abbiamo visto poco fa?
È un mito interessante, nel senso che la vita con un cane rispetto alla vita con un gruppo di cani spesso cambia tantissimo, perché inevitabilmente si creano delle dinamiche all'interno del sistema che vanno anche spesso fuori dal nostro controllo. Quindi è interessante vedere delle dinamiche di dipendenza tra, che so, due cani. Quando sono due cani, io dico sempre, l'ideale sarebbe vivere con 3 o 5 cani, anche se significa avere una famiglia molto numerosa, perché spesso quando si vive con soltanto due cani si creano delle dinamiche molto strette. Poi noi umani o portiamo con noi entrambi, oppure insomma abbiamo molta difficoltà a vivere esperienze singolarmente con ogni cane. In realtà a volte può anche alleggerire certe tensioni e preoccupazioni il fatto di vivere con più cani, osservare le loro dinamiche, soprattutto quando sono più cani. È interessante perché c'è poi tutto un patrimonio di insegnamenti, di esempi, di scelte che magari davvero vanno oltre quelle che sono le nostre idee.
Bene, grazie mille Giorgia, anche perché effettivamente è una riflessione a cui non avevo mai pensato. Cioè, di solito, siccome noi abitiamo comunque a Milano, in una grande città, qui è più facile trovare o il cane singolo o al massimo chi ha due cani, perché 3-4 cani è difficile vederle nelle, insomma. Però in effetti hai proprio ragione, cioè due cani sono molto più complessi che non 3-4 addirittura 5. Sì. In merito a questo ti voglio chiedere, tu quanti cani hai a casa? Com'è composto il tuo gruppo famiglia?
Allo stato attuale vivo con 6-7 cani, dico 6-7 perché considerate che vivono con me due cagne che non camminano più, sono anziane, non camminano più. Poi c'è Bruno che viene dal canile, da 10 anni di canile, adesso ha 15 anni. Ci sono 3 cani di 15 anni che sono proprio i vecchietti, no, della famiglia. Poi c'è una cagna che è una mix pitbull che, siccome vivo in una villa bifamiliare, sopra sta un mio amico, la cagna sta con noi fondamentalmente, quindi il nostro gruppo include anche lei. E poi c'è Bella, un pastore maremmano abruzzese, una picettina di piccola taglia, mix pincher diciamo, e poi una cagna da caccia tipo setter, Nora. Ognuno di loro è assolutamente diverso, ognuno di loro è un mondo.
Bello, bello, bellissimo. E un'altra domanda sempre sui cani di cui ti occupi, però non quelli del tuo gruppo familiare, ma dei cani che vivono liberi sul territorio. Di quanti te ne occupi, cioè quanti stai monitorando?
Allo stato attuale sono una decina circa. Il numero varia perché a volte ci sono cani nuovi che cominciano a stanziare in un determinato territorio, allora vado ad osservarli e prendo informazioni, e ci sono alcuni casi in cui andiamo avanti appunto con riconoscimento, microcippatura, sterilizzazione, remissione in territorio e continuano ad essere stanziali. In molti casi ormai capita che qualcuno li voglia prendere, perché considerate che quello che faccio non è ben voluto dalla maggior parte delle persone attive nell'animalismo, quindi molte persone proprio non accettano il fatto che si possa monitorare un cane sul territorio e quindi devono per forza prenderlo
per poi metterlo in canile.
Sì, in recinti, adesso dicono recinto, ma il recinto è un box, un recinto non cambia nulla, perché una volta che l'animale conosce lo spazio, e più di girare attorno al recinto non può fare, insomma. Quindi.
Certo. Quali sono le principali differenze comunicative che trovi tra i cani liberi sul territorio, quindi liberi di scegliere per se stessi, ferali o semiferali, e i cani di quartiere e i cani di famiglia?
Ci sono diverse differenze. In generale, i cani che vivono nelle nostre case sono inevitabilmente molto dipendenti da noi, dalla somministrazione del cibo, le uscite, le interazioni, il gioco. Siamo all'interno di quel sistema e quindi è più facile trovare dei legami di dipendenza, delle dinamiche che in qualche modo controlliamo molto di più. Invece nelle interazioni, nella comunicazione con i cani che vivono liberi sul territorio, facciamo due distinzioni tra quelli socievoli che si avvicinano ai centri abitati e vivono appunto nei quartieri come cani di quartiere, sono cani quasi tutti socievoli o ben socializzati che non hanno problemi fondamentalmente con le persone. Invece nelle zone più rurali è più facile trovare cani semiferali che okay, comunque da generazioni non stanno in stretto contatto con l'uomo. Lì ci sono dei legami familiari molto belli, molto solidi tra loro, diciamo a livello interspecifico, però tendono a mantenere ovviamente una certa distanza dalle persone. Ecco, lì anche la comunicazione è diversa perché il cane di quartiere spesso sa molto più di quello che noi possiamo immaginare, perché loro studiano in qualche modo anche i comportamenti degli umani. Loro sanno perfettamente se una persona è malintenzionata, se una persona sta facendo qualcosa di male, si ha proprio lontanamente una cattiva intenzione, loro lo individuano subito. Questo è il motivo per cui molti in realtà nei quartieri li apprezzano, perché mandano via molti ladri. È difficile che ci sia un furto nelle zone dove vivono i cani di quartiere, perché li mettono in fuga. Mi è capitato di osservare dei cani che a loro volta stavano puntando qualcuno, magari hanno cominciato a abbaiare insistentemente verso qualcuno, non si capiva lì per lì che cosa fosse successo, e poi abbiamo visto che quel qualcuno aveva appiccato il fuoco e quindi si è creato un piccolo incendio, insomma voleva bruciare della spazzatura, cose così. Quindi il cane ci ha avvertiti. Loro ci studiano tanto, però chiaramente il semiferale mantiene la sua integrità, diciamo, come la sua parte selvatica. Anche loro ci studiano, però ci sono delle rigidità, tra virgolette, che noi le percepiamo come tali, ovviamente, ma dovute a questa parte genetica molto spinta in tal senso.
È veramente straordinario anche le competenze dei cani, che noi in città spesso vediamo trattati come dei peluche, invece poi vedi che competenze meravigliose che hanno. Il tuo ruolo come cambia, se cambia, nella gestione dei tuoi cani di famiglia e dei cani che vivono liberi sul territorio?
Il mio ruolo nella gestione in casa è sempre quello della mediatrice, no? Cioè io medio le varie interazioni, loro sanno che magari non sono d'accordo su delle cose e quindi evitano anche nell'approccio, e a volte con individui nuovi, cani che magari si approcciano, loro mi guardano e sanno che magari alcune cose vanno un po' espresse diversamente, quindi c'è un dialogo continuo e quindi anche un controllo inevitabilmente, no? O comunque una gestione che è diversa, sempre perché appunto sto lì a mediare. Cioè Nana, la Pit, non aveva mai avuto un buon rapporto con i gatti, per esempio, qui viviamo anche con un gatto, ho dovuto fare un lavoro di mediazione importante affinché lei lo vedesse come membro della famiglia. Per fortuna è andata bene, ma è stato fatto un lavoro su questo. Con i cani di quartiere, il mio rapporto con i cani di quartiere è di amica che viene a supportare, loro sanno che possono contare su di me, ma non dipendono da me, ma ogni volta li saluto e loro sanno che andrò via, poi un giorno tornerò, non si sa quando, quindi non c'è l'aspettativa e la dipendenza, non c'è questo elemento di dipendenza ed è un rapporto assolutamente libero di scegliere, ecco, quindi loro sono assolutamente felici, ci si incontra, si sta insieme come con gli amici, io nel frattempo li controllo, ci sono dei momenti di preoccupazione per loro, per esempio quando devo mettere un antiparassitario o devo controllare una ferita, un rigonfiamento. Però loro sanno quello che faccio e molto spesso, cioè io non posso influenzarli più di tanto, cioè ci sono delle situazioni in cui magari riesco a farlo, altre volte no, perché loro sanno cosa è giusto o sbagliato a prescindere da me.
Immagino che la risposta a questa domanda che ti sto per fare sia no, ovviamente, e però vorremmo che ci spiegassi un po' nel dettaglio come vengono gestiti i tuoi cani di casa e se vengono gestiti tutti allo stesso modo.
E chiaramente ognuno di loro è assolutamente diverso. Per esempio Bruno, che io lo chiamo Ertagliola perché lui usa la bocca come una tagliola. Bruno ha 15 anni, non ha mai usato la bocca diversamente, ma è una sua caratteristica. ma figurati, dopo 10 anni di canile, per me può fare quello che vuole assolutamente. La difficoltà nel momento in cui, che so, ci sono dei bambini o qualcuno che inavvertitamente può, gli estranei magari, può pestare una zampa, o è capitato che un bambino stesse giocando con la palla, nel modo di tirare il calcio ha preso Bruno, ecco, Bruno ha pinzato, quindi in quel momento io ho pensato è preferibile che quando ci sono bambini si eviti che stia troppo in giro con i bambini o comunque che stia controllato. Bella invece che la pastora marmana abruzzese è l'accoglienza fatta a cane, quindi lei è sempre libera, quando arriva qualcuno comunque è libera di scegliere le distanze, è libera di scegliere se avvicinarsi o meno, perché lei sa rispettare molto l'altro e quindi prende le misure, quindi mi è gestita in maniera quasi totalmente libera, ecco. Picetta è una manipolatrice, quella di piccola taglia, che mandava prima il vecchio cane a mordere, cioè lei, nel senso, quando arrivava qualcuno tipo l'idraulico, no? Una volta mandò Sandy a pinzare l'idraulico, il giardiniere. Ecco, lì se intervengo io chiaramente non succede nulla, nel senso io lavoro di prevenzione, ok, ci sta arrivando qualcuno e mi raccomando, è una persona che stiamo accogliendo, eccetera. Se non ci sono, infatti quella volta c'era mio padre, lei proprio mandava il maschietto a dirne quattro, diciamo, l'intruso per lei. Quindi ognuno di loro veramente ci dice cose diverse in base a quello che ci dicono, il loro modo di essere, il loro, insomma, quello che osservo, ecco, la gestisco diversamente.
Certo, immaginavamo, poi ci saranno gli anziani che
poi quelli gestione complicata.
Lo so, sono solidale, ne ho uno di 16 e siamo in quella situazione lì.
Allora, ascolta Giorgia, siamo curiose perché a noi, ad esempio, la parola pet non piace, perché è una cosa che secondo noi un po' ridicolizza l'animale, però diciamo che da un punto di vista descrittivo i pet sono quegli animali che vivono con noi nelle nostre case. Ma tu, ad esempio, cosa ne pensi di questa parola?
È una parola che io non utilizzo mai e non mi piace, quindi concordo. Sicuramente esistono ed è un dato di fatto che molti cani, soprattutto cani, siano in qualche modo vittime, perché per me comunque sono vittime di selezioni spinte su criteri estetici o altro dall'uomo, quindi è un costrutto della società che viene appunto da questa prospettiva antropocentrica, per cui l'uomo al centro di tutto e gli altri animali, in questo caso questi cosini pelosi, in qualche modo diventano oggetto da utilizzare a proprio piacimento. Quindi da una parte dico è una cosa molto triste e la vivo male anche nel lavoro, nel senso purtroppo mi chiamano spesso per questo genere di cose, anche perché sebbene siamo in una regione piena di cani chiusi nei canili, cani da tutte le parti, la gente va ad acquistare proprio i cani di razza e diciamo sono cani che sono vittime di tante cose, cioè non solo dalla selezione genetica, ma anche delle condizioni di detenzione, l'allevamento che non tiene conto del benessere animale fondamentalmente. Quindi il pet, ahimè, esiste, è triste, io cerco di aiutarli in questo processo di liberazione, no? Perché ogni cane comunque ha dentro delle cose che non può distruggere neanche, secondo me, la selezione. Però sicuramente vanno aiutati, mi dispiace, spero che un giorno si vada oltre tutto questo.
Senti Giorgia, una curiosità, perché io sono un quarto siciliana e vengo spesso in Sicilia, ho notato questa cosa che tu adesso hai confermato, che nonostante sia una regione ad alta densità di cani, canili che scoppiano eccetera, le persone preferiscono comprare il cane. Ho visto tantissimi cani di razza, ma molto più che qua, per esempio, molto più che in Lombardia. Ti sei fatta un'idea del perché questo fenomeno sia così presente?
Grazie intanto per questa domanda. Molto interessante. La sensazione che ho da palermitana, che vive qui, insomma, da sempre, no? È che prima veniva visto come il cane del cacciatore, no? Che serviva ai cacciatori, o il cane del pastore. Con il fatto che si è cominciato a pensarli come pet da portare a casa, chiaramente scegli di non portare a casa un cane di media taglia, grande taglia o altro, quindi si è cominciato a pensare: eppure lo vorrei piccolino, lo vorrei così, con queste caratteristiche estetiche. Come se non interessasse il discorso di salvare, tra virgolette, un animale da una condizione, oppure che non si potesse in realtà cambiare nulla. Poi c'è sempre questa idea del me lo cresco come voglio, lo prendo piccolino, il cucciolo, e me lo cresco come voglio. Va tantissimo l'acquisto, ma secondo me ci sono ancora delle idee un po' radicali. In tutto questo i canili non sono dei posti super accoglienti, la verità è anche questa. Perché io, da ex lavoratrice del canile, vi dico, al canile municipale di Palermo, io non posso dire che tuttora, cioè, alcune persone entrano ed escono piangendo, comunque poi dicono: ah, vabbè, ma io, cose gestite male, cioè neanche le adozioni vengono gestite male. E poi paradossalmente si perdono occasioni e poi la persona va a comprare il cane. Spesso lo acquistano persone che non superano neanche le valutazioni dei preaffidi, per intenderci, persone che lo prendono come giocattolo per i bambini, questo è molto frequente. Molti psicologi, per esempio, consigliano alle famiglie con bambini o ragazzi autistici di prendere il cane, e figurati se non lo prendono all'allevamento. Quindi questo è un fenomeno dove ci sono tante problematiche che si incrociano, però secondo me se i canini fossero delle strutture diverse, più accoglienti, aperte, allora sì, sì, crescerebbero le adozioni.
Grazie.
Allora, hai già un po' detto come aiuti i tuoi clienti, no? Perché tu, essendo appunto educatore, istruttore, soprattutto esperto nella riabilitazione del comportamento, aiuti anche clienti che vivono in contesti urbani o meno urbani con il loro cane. E che problematiche riscontri in terra siciliana per questi clienti? Che saranno, alcune problematiche saranno le stesse che riscontriamo anche noi in Lombardia, però magari ce ne sono anche altre, quindi insomma ci faceva piacere chiederti che cosa vivi tutti i giorni con i tuoi clienti.
Allora, le cose più frequenti sono quelli appunto legati ai figli unici che non riescono a stare da soli, che magari appunto non sono un legame di dipendenza dagli umani, quindi i cani che fanno proprio fatica e stanno proprio male senza la figura di riferimento. A me arrivano tantissimo cani che mordono, non so perché attiro i cani che mordono, forse perché diciamo è una cosa su cui mi sento molto a mio agio, perché molto spesso hanno ragione, no? Molto spesso chiedono delle distanze e hanno ragione a chiederle. Quindi faccio molto ragionare le famiglie sui motivi per cui avvengono certe morsicature, perché comunque spesso non si sa come gestire gli spazi, come gestire le interazioni, come mediare, come influenzarli in qualche modo in alcune situazioni, come facilitare anche il benessere dell'animale in quel contesto. Quindi lavorare su questo, sul sistema, è molto d'aiuto, anche se poi c'è tutta la parte delle paure, delle preoccupazioni chiaramente delle persone. Quindi sì, sicuramente molte morsicature e molti cani ansiosi che hanno grossissimi problemi nello staccarsi.
E questo tu lo vedi sia su cani che hanno acquistato e anche magari su cani che erano liberi o comunque che hanno preso. Ti faccio questa domanda perché adesso stavi parlando proprio di spazi e quindi potrebbe essere anche appunto di cani che erano abituati ad avere determinati spazi, si ritrovano invece a non averli più nelle case delle famiglie.
Sì, sicuramente, cioè, mi capitano tantissimi cani di razza, come vi dicevo. Tantissimi, cioè spesso proprio mi chiedono percorsi, consulenze delle famiglie che hanno acquistato i cani. Devo dire che comunque non vengono tenute in considerazione, soprattutto con le piccole taglie, non viene considerato nulla degli spazi appunto in termini di adeguatezza, e quindi succede quello che succede. Mi è successo per esempio di una cagna che è rimasta in un angolo sotto il letto per tantissimo tempo perché era stata fatta adottare sempre da animalisti che la pensano molto diversamente da me, in un contesto completamente inadeguato, cioè sotto giù aveva un mercato ortofrutticolo, quindi tanta gente, tanto movimento, uno dei mercati più importanti di Palermo. scale, non c'era neanche ascensore, scale particolari per cui il cane proprio non le faceva, cioè queste scale proprio non ci provava neanche. E il cane è schiacciato proprio in un angolo, poi sotto il letto, ma per mesi. Quindi diciamo anche qui purtroppo ci sono queste situazioni in cui veramente non hai via di fuga, gli spazi lì sono fondamentali, lì proprio era un contesto inadeguato all'animale, cioè se quel cane fosse finito in un contesto diverso avrebbe avuto più possibilità.
Questa cosa la vediamo tanto anche noi, tanti cani che arrivano dal sud, e a me è capitata la stessa cosa più di una volta, di cani che per mesi restano tappati in casa e, come dice la nostra cara Elena Garoni, da cani liberi al sud a pazienti psichiatrici al nord.
Bene, come sempre il botta e risposta con il nostro esperto è a dir poco illuminante, ma ora che ne sappiamo di più sulle dinamiche di gruppo, siamo così convinti che riusciremo ad affrontare perfettamente il mondo dei cani nella vita vera? Potremo rispondere a questa domanda solo fra pochissimo, quando vedremo come si cala nella realtà il concetto, facendo due chiacchiere con Carla, la nostra amica e cliente che vive con Ringhio e Mia.
Ma lo sai, Costanza, che prima dobbiamo dedicare un pochino del nostro tempo alle idiozie acchiappa-like che spopolano su internet, per poterle smentire con il nostro debunking funzionale di... Ho visto cose.
Roberta, dici cosa hai preparato oggi per la rubrica Ho visto cose.
Un bel reel super gettonato che nasconde la solita dura verità. Gli umani non si meritano i cani, l'ho già detto, vero? Ovviamente questo reel si lega molto bene alla tematica della puntata di oggi. Sei sicura di voler sapere cosa ho trovato? Sicura, sicura?
No, vorrei toglierti internet, ma ormai siamo qua, quindi facciamo questo debunking, va?
Allora, cominciamo col dire che in realtà il reel è molto famoso e per una volta non integra maltrattamento. Avrai sicuramente presente il video in cui ci sono due cani e il proprietario chiede ad entrambi chi sia il responsabile del disastro che trova al ritorno a casa. Divano esploso, bidone della spazzatura rovesciato e uno sembra colpevolizzare l'altro. Questo è il classico esempio di errata interpretazione della comunicazione dei cani, che viene caricata di significati del tutto umani. I cani, infatti, non nutrono sentimenti come la vergogna o la colpa e non fanno assolutamente la spia. Ovviamente il gesto che ogni cane fa nel video dovrebbe essere interpretato conoscendo il cane, la relazione tra i due animali e quella che ognuno ha con il proprietario e contestualizzarlo nello spazio e nel tempo. Ma possiamo assolutamente escludere che facciano la spia incolpandosi a vicenda. Occorre precisare infatti che i cani, non essendo afflitti dal senso di colpa come gli esseri umani, danno una determinata risposta comportamentale ad un nostro ingaggio, seppur involontario, che hanno visto funzionare nel tempo affinché il loro umano cambi atteggiamento nei loro confronti.
Per dirla terra a terra, sono degli abilissimi manipolatori.
Esatto. Ciò che fa presa e che riceve migliaia se non milioni di click e visualizzazioni è tutto ciò che snatura il cane portandolo verso qualità umane, perché non siamo in grado di valorizzare le differenze e di capire ciò che Pennac spiega molto chiaramente nel suo libro Abbaiare stanca, che abbiamo suggerito nella puntata sulle adozioni consapevoli. E cosa dice Pennac? Il rispetto delle differenze è la legge stessa dell'amicizia e dice anche che la dignità per un cane è semplicemente di essere cane. Oh, l'ho detto!
Brava Roby, hai fatto bene. Vedete, amici all'ascolto, anche se vi può sembrare divertente leggere i comportamenti dei cani in chiave umana, sappiate che questo vi distoglie dall'obiettivo, che se scegliamo di dividere la nostra vita con un cane, deve essere quello della conoscenza e del rispetto reciproco delle differenze, perché in questo sta il vero amore e la crescita. Video come quello appena descritto sicuramente sono una forma di intrattenimento, però un intrattenimento tutto umano che con il benessere del cane ha poco a che fare e che rimanda ad un'idea del cane molto distorta. Quindi per noi cose come quella appena descritte si meritano un bel
non fatelo a casa. Vediamo di riprenderci in fretta da queste idiozie internettiane piantando bene i piedi per terra e facendo due chiacchiere, finalmente, con la nostra frizzantissima ospite a rappresentanza dei proprietari, Carla, con i suoi amati Ringhio e Mia. Ciao Carla!
Ciao a tutti!
Tu Carla, hai mai fatto venire i sensi di colpa ai tuoi cani, come nel video che abbiamo visto nella rubrica Ho visto cose?
No, assolutamente no.
Brava.
Non ce la posso fare, perché vabbè, mi sarebbe piaciuta molto sapere cosa pensano alla fine i cani, veramente. Ma in realtà poi io, sentendo esperti, parlando con, cioè nessuno può sapere con certezza quello che pensano, e quindi mi sono arresa, ecco.
E poi comunque, noi lo sappiamo, Mia darebbe sempre la colpa a Ringhio.
Assolutamente.
A prescindere. Bene, allora, ora torniamo alle cose super importanti. Spieghiamo un po' meglio ai nostri ascoltatori chi siete come gruppo famiglia. Abbiamo anticipato che c'è Ringhio, che è un ex cane padronale vagante che ha vissuto libero sul territorio, che ha grandi competenze comunicative intraspecifiche, ma con alcune paure in ambiente umano. Invece Mia è una Jack Russell Terrier di allevamento, molto competente con persone e cani, in grado di stare al mondo, capace di utilizzare anche l'arte manipolatoria e che, al contrario di Ringhio, si muove agilmente in ambiente urbano, non urbano e in casa. Sarà molto interessante capire come Carla reagisce e come gestisce Ringhio e Mia e chiedere a lei quale difficoltà incontri nella quotidianità. Quindi, ciao di nuovo Carla, ti stai divertendo?
Moltissimo, grazie.
Ottimo, ottimo Carla. Allora, noi ti abbiamo voluto coinvolgere nella puntata di oggi perché tu, appunto, l'abbiamo detto, vivi con più cani osservandone le dinamiche sociali. Oltretutto, come abbiamo appena spiegato, i tuoi cani sono molto diversi tra loro per vissuto e caratteristiche individuali, il che rende tutto ancora più interessante e ovviamente più complesso. Ci vuoi raccontare intanto com'è composto il tuo nucleo familiare?
Allora, molto volentieri. Noi siamo io, il mio compagno Dario, il figlio di Dario che si chiama Samuele, che viene nei weekend, e poi c'è Ringhio e Mia. Viviamo praticamente in un contesto urbano, sì, perché abitiamo in appartamento, in un contesto condominiale, però abbiamo la fortuna, diciamo, di avere tanto verde, sia nel nostro condominio che proprio vicino a casa, e poi avere la possibilità comunque di avere anche parchi, diciamo, cittadini, ma vicini, dove comunque possiamo passeggiare, possiamo andare.
Ci spieghi qual è l'origine di questa bella famiglia variegata?
Allora, io ho preso Mia da cucciola, da allevamento, a 4 mesi. E contestualmente diciamo che ho conosciuto Dario, perché era il mio vicino di casa. Lui aveva il cane che ha ereditato dal papà, perché il papà poi è venuto a mancare, e quindi poi Dario giustamente non si è sentita di cercargli un'altra famiglia, ma l'ha preso con sé. E quindi praticamente la nostra conoscenza è stata graduale in tutti i sensi, e probabilmente poi sentendo anche educatori con cui poi dopo ho chiesto un aiuto, questa gradualità ha favorito insomma la conoscenza, la convivenza, le gestioni, eccetera. Quindi alla fine abbiamo iniziato la nostra conoscenza così, passeggiando, condividendo gite in montagna, insomma così. Poi vabbè, la nostra storia insomma ha preso un po' piede, e poi niente, adesso conviviamo e niente, sembra che abbiamo trovato dopo 4 anni un equilibrio, dai, possiamo dire così.
Allora sono anche galeotti dell'amore i cani, eh?
Sì.
Bene, bene, vedi quante perle ci regalano i cani. Ci dici un po' quali sono le principali caratteristiche di Mia e di Ringhio?
Allora, come ho detto, sono il giorno e la notte proprio. Secondo me entrambi vivrebbero benissimo l'uno senza l'altra. Però cioè, convivono e hanno trovato anche loro un equilibrio, grazie poi a tutta una serie di cose che ho aggiustato nel tempo, ecco. Mia, vabbè, essendo Jack Russell, è proprio una protagonista nella vita. Sono pronta, mi piace fare tutto, devo essere sempre io, esuberante, ci sono prima io, prima di tutti gli altri, tutto il resto. È una manipolatrice, che come bene avete detto voi, la riconosco in quello, perché poi è una che è capace, non ha problemi a stare con le persone, adora i bambini, giocare, ma anche stare, proprio fare anche il cane, perché poi insieme a Ringhio abbiamo fatto tutto un percorso, e quindi Ringhio gli fa vedere com'è il cane, come deve essere, insomma. Quindi vuole sempre la massima attenzione, in casa non è sempre facile gestirli, perché ovviamente quando do il momento di coccole, che Ringhio si avvicina, Mia si infila razzo sotto, come per dire togliti Ringhio, ho questa fortuna di avere Ringhio, che è invece molto serio, equilibrato, solido e non entra in competizione, e quindi lui si scansa. Però a volte a me mi dispiace, perché ovviamente questa situazione poi vado a togliere anche dello spazio e del tempo per Ringhio, e quindi non favorisci la nostra relazione, che nel tempo ci ho messo tanto a costruirla, ecco, con Ringhio, perché Ringhio è un tipo particolare, molto serio, solido. La frase che mi sono immaginata è proprio: manteniamo le distanze, prego. All'inizio era proprio così, ringhiava. Io quando ho conosciuto Dario, che prima aveva un'azienda, poi l'ha venduta e poi ha ripreso il suo lavoro, quindi ci siamo conosciuti, gli ho detto va bene, lo gestisco io, magari te lo porto fuori, insomma così. Però era molto, è stato molto difficoltoso, perché ovviamente è un mix Labrador-Sharpei, quindi entrare anche in casa metteva in atto tutta una serie di comportamenti che per lui volevano dire qualcosa e per me che ne so. E quindi ringhiava, mi ringhiava le caviglie, dargli da mangiare, mi mettevo davanti i paletti, le sedie, insomma così. Poi pian piano, anche grazie a Dario, che è molto bravo, perché Dario alla fine è il suo cane da sempre, cioè il cane di famiglia da sempre, quindi lo conosce e sa che cosa vuole e lo sa gestire benissimo. E io magari più timorosa e più paurosa dicevo, oddio, per paura ho detto fammi preservare piuttosto che andare incontro a qualche situazione spiacevole sia per me che per lui. Però lui poi alla fine sa stare da solo in giro, gli piace fare il cane. Se abitassi io in campagna lui sarebbe sempre fuori, sempre all'esterno, gli piace fare tutte altre cose, mentre via proprio vicino casa va bene.
È proprio vero che sono il giorno e la notte, perché mentre Mia ha proprio bisogno di essere il fulcro, no? Cioè lei, l'ottimo per lei sarebbe su un piedistallo che tutti la guardano, la venerano e dicono tu sei tu e noi non contiamo niente, no? Esattamente come diceva il Marchese del Grillo. Invece lui è: se anche fossi trasparente, anzi meglio, datemi il mantello dell'invisibilità, io me ne vado in giro, annuso, smonnezzo, perlustro, e sono proprio davvero il giorno e la notte. Sì, anche perché Mia poi, come giustamente hai detto, è veramente una gran faccia di palta, no? Come si dice qua, cioè lei è in grado di stare in ogni situazione. Poi lo vedi che alcune situazioni magari non le piacciono, le piacciono meno, però lei dove la metti sta. È proprio come quei bambini che dicono che bravi, dove li metto stanno. E infatti se non fosse stata con te, poteva essere un cane che andava incontro a non benessere, perché appunto dove lo mettevi stava, però questo non voleva dire che lei fosse oggettivamente felice. Stessa cosa invece Ringhio, non essendo il tuo cane fin dall'inizio, hai avuto un po' più di difficoltà e ti sei messa in gioco, ma credo che proprio per la gestione, che sarà diversa, no, nel quotidiano di entrambi i casi, tu hai imparato anche a conoscere Mia grazie agli occhi di Ringhio. Dici un po' come gestisci il quotidiano dei tuoi cani.
Allora premetto che prendendo una Jack avevo tutte le ansie del momento e quindi dicevo voglio fare bene, voglio star bene con mio cane, e mi sono fatta aiutare da un educatore cinofilo, che poi anche con diciamo l'ingresso e la conoscenza di Ringhio, insomma, mi ha aiutato e ha aiutato il tutto anche mettendo in atto dei ragionamenti che poi potessero essere funzionali proprio nella gestione quotidiana, che devo dire è stata anche lì molto graduale, sempre diversa, e ci ho messo diciamo adesso veramente 3 anni prima di poter dire ok, abbiamo una gestione ottimale, ecco, diciamo. I nostri momenti praticamente, vabbè, io fortunatamente da lunedì a venerdì lavoro e fortunatamente lavorando su turni ho prediletto un turno pomeridiano che mi permettesse poi la possibilità di dedicarmi al mattino a Mia e Ringhio. Noi praticamente ci svegliamo al mattino, facciamo colazione e usciamo per la nostra uscita insieme quotidiana, che facciamo praticamente in un parco cittadino solitamente, che è vicino a casa, però dove posso comunque dargli la libertà, perché a me piace che loro facciano i cani, mi piace guardarli, osservarli e dargli anche la libertà e la possibilità di esprimersi. Mi trovo in difficoltà invece al contrario nella gestione del guinzaglio, è come se non facesse parte di me, insomma, però non sempre posso farlo e quindi di conseguenza anche lì un educatore, istruttore, insomma, mi ha aiutato a capire come fare meglio, esatto. Dopodiché facciamo un'ora, un'oretta e mezza, torniamo a casa, do da mangiare a tutte e due. Il momento del cibo io preferisco dividerli proprio, nel senso che mettere da una parte una dalla parte l'altra, anche perché ognuno ha il proprio spazio, secondo me è importante, e che poi alla fine possano avere il loro momento. Poi Ringhio è quello che finisce sempre per prima e Mia va a spazzolare il piatto di Ringhio. Questa è proprio una routine quotidiana. Poi io lascio la Mia da mia mamma. Più facile gestirla per una persona come mia mamma che ha 73 anni anziché gestirne due, quindi Ringhio lo lascio a casa da solo ed ho inserito una dog sitter con la quale poi ho fatto anche lì un inserimento un po' di asilo dei bambini, però alla fine lei lo va a prendere, lo tiene fuori un'oretta, soprattutto vabbè lei è un'educatrice ma insomma gli fa fare anche delle attività insomma così, e lo riaccompagna a casa di mia mamma. Poi mia mamma e Ringhio stanno insieme fino al mio rientro alle 8, alle 8 rientro a casa, ceniamo e poi facciamo una passeggiata. La sera diciamo che Mia è più comoda, a lei basta proprio uscire una pisciatina, rientro e basta, mentre invece Ringhio gli piace passeggiare, siamo fuori anche un'oretta, 40 minuti, mi godo il momento con lui, ecco.
Bene, ottimo, grazie Carla. Immagino che sia stato un bel lavoro di taglio e cuci non indifferente fino ad arrivare a dove siete arrivati adesso, e io sono certa che si evolverà ancora di più la vostra relazione sempre in meglio. Un'ultima cosa Carla, tu hai scelto di fare ricerca di persone con noi Undogables, con entrambi i cani. Ci spieghi perché?
Allora sì, perché credo che sia importante anche perché ho visto che proprio era un'esigenza anche di Mia e poi l'ho replicata anche sul Ringhio, perché ho detto facciamo delle cose insieme io e te che tu ne hai bisogno, cioè ne hai bisogno ma ne ho bisogno anche io di condividere, e quindi abbiamo scelto per la ricerca persone su Superficie, perché anche lì ho capito che non si tratta di fare una giornata eccetera così sporadiche nell'anno, ma che è proprio un percorso bello perché aiuta tanto la relazione e poi è divertente. Io mi diverto tantissimo e vedo che i cani, entrambi, da una parte e dall'altra, perché in questa casa faccio ricerche diverse, si divertono da morire.
Bene, grazie. Grazie mille e noi ci divertiamo tantissimo ad avervi in ricerca con noi. Scommetto che ascoltando l'esperienza di Carla, molti di voi all'ascolto abbiano potuto vedersi riflessi e abbiano addirittura potuto relazionarsi al suo vissuto. E che ne pensa il nostro super ospite VIP a riguardo? Quali suggerimenti o consigli hai da poterci dare? Dai Giorgia, dici la tua.
Bene, questo ho trovato molto interessante questo sistema familiare, questa coppia molto particolare, no? E spesso si vedono queste femmine, soprattutto femmine di piccola taglia, un po' manipolatrici, un po' protagoniste. Beh, se il compagno fosse stato un po' come lei, avrebbero fatto scintille. Quindi il fatto che Ringhio sia così diverso, secondo me è positivo, perché in qualche modo, ne sono certa, dico, pur non conoscendoli, si siano influenzati un po' a vicenda, nel senso che magari lui le avrà fatto un po' capire che non è poi così necessario essere protagonisti in ogni cosa. Lei magari sarà riuscita a coinvolgerlo forse in qualcosa in più rispetto a prima. Quindi comunque lo trovo molto interessante questa dinamica. Secondo me loro sono stati bravi tanto nell'ascoltarli, nel mettersi in gioco, nel farsi aiutare, perché non tutte le famiglie intanto contattano un educatore, perché poi pensano ah vabbè ma chiami l'educatore perché non lo sapete fare da soli, ma in realtà alcune cose quando si è dentro un sistema magari non si riescono a vedere, oppure magari si vedono semplicemente le parti problematiche delle interazioni e non si riesce a vedere cosa c'è oltre, o magari cosa voleva dire in quel momento il cane, il tipo di distanza di cui aveva bisogno. Spesso i mix Sharpei, Labrador, insomma, ci sono molti metici di questo tipo anche qui al sud, che trovo molto affascinanti, che ci tengono, cioè non amano particolarmente spesso le manipolazioni, non amano spesso la vicinanza, il contatto fisico, ma hanno un concetto di stiamo vicini che è diverso, cioè noi stiamo vicini a magari una distanza di 5 metri. per loro già siete vicini. Quindi è bello perché loro magari hanno questo sguardo sulla famiglia che è diverso per come lo concepiamo di solito noi, cioè per noi è il contatto e la vicinanza, il contatto fisico, invece per loro è la distanza, noi siamo vicini a distanza. Sembra un po' strano il discorso, però è proprio un modo di vedere le interazioni con gli altri che è diverso. Però mi piace il fatto che voi comunque rispettate le distanze, perché molto spesso le famiglie tendono a forzare gli avvicinamenti, anche delle risorse, mettere le risorse vicine, le ciotole vicine, no? Perché devono stare insieme, no? Perché devono fare insieme. È bello anche il fatto che voi a un certo punto possiate dire: guarda, tu vuoi fare una pipì veloce, vuoi andare a casa perché ti annoia fare una passeggiata lunga, ok, torna a casa, faccio una passeggiata più lunga solo con Ringhio. Molto spesso quando si vive con due cani, molte famiglie si pongono il problema o con tutti e due o con nessuno, quindi tutti e due, quindi forzature, no? Portate in contesti dove magari uno ne farebbe veramente a meno, oppure vabbè, state a casa, quindi non condivido esperienze con quel cane perché altrimenti l'altro resta solo. E invece è importante imparare a stare da soli, è importante condividere le esperienze singolarmente con ogni cane, perché questo fa tantissimo, fa crescere tantissimo la relazione.
E d'altronde, diciamolo, tanto Ringhio di notte al suo bel mantello dell'invisibilità non c'è nessuno e gira ed è contento. Meno umani in giro, inutili, meglio è. E invece Mia come fa a risplendere se nessuno la vede? È così.
Ecco.
Bene, grazie Giorgia, grazie mille anche di questa preziosa riflessione che hai fatto. La testimonianza di Carla ci insegna che non è assolutamente la stessa cosa avere un cane o più di uno. La creazione prima e la gestione poi di un gruppo di cani richiede competenze in ambito comunicativo e richiede molto più impegno proprio affinché vengano rispettate le peculiarità di ogni individuo facente parte di quel branco.
E anche oggi siamo arrivati al momento in cui dobbiamo ringraziare e salutare i nostri ospiti. Ringraziamo Giorgia Matesi, la nostra ospita VIP, e Carla con i suoi Ringhio e Mia per aver condiviso con noi la vostra professionalità e i vostri racconti ed esperienze. Grazie davvero perché sono state super interessanti.
Grazie, grazie mille.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a voi.
Ma voi ascoltatori, dove credete di andare? Abbiamo ancora qualche cosina da dirvi, come per esempio
la lezione di oggi. Roberta, tu che quando ti impegni hai il dono della sintesi, facci un bel elenco da portarci a casa sulle dinamiche di gruppo. Dacci quei 3-4 punti che i nostri ascoltatori possono annotarsi e ricordare.
Io mi sono segnata 4 cose fondamentali e ti dico subito quali sono.
Number 1.
La gestione di un gruppo di cani necessita di conoscenze legate alla comunicazione intraspecifica.
Number 2.
Ogni cane facente parte del nostro piccolo gruppo casalingo ha necessità, motivazioni ed inclinazioni personali che vanno rispettate.
Number 3.
Nella creazione del nostro piccolo gruppo casalingo dobbiamo stare molto attenti a non sbagliare l'assortimento, tipo cane cucciolo, cane anziano, maschio, femmina, e gestione dei calori.
Number 4.
La gestione del nostro piccolo gruppo casalingo potrebbe richiedere energie e risorse che, se facciamo questa scelta, dobbiamo essere sicuri di possedere. Ad esempio, ogni cane potrebbe avere bisogno di uscite singole, separate dagli altri, il che significa che il proprietario deve prendere in considerazione tempi più lunghi per questa attività.
Super secchiona come sempre la nostra Roberta, che con le sue note ci fa ricordare perfettamente quelli che sono i punti imprescindibili della puntata di oggi.
Ma ti stupirò con effetti speciali, perché lo sai che io sono una grande amante di film e libri. Quindi, attenzione, ora mi trasformo da cinofila in cinocine bibliofila.
Va bene, non voglio commentare. Oramai mi sono rassegnata alle tue manie da critica letteraria. Che abbia dunque inizio il momento cinefilo cinofilo.
Bene, vorrei suggerire ai nostri ascoltatori un evergreen, La carica dei 101, una storia super nota che molti dei nostri ascoltatori conosceranno, sia in chiave classica, ovvero nella versione cartoon degli anni 60, sia in chiave più moderna, con attori veri, risalenti agli anni 90, anche se, personalmente, preferisco la versione cartoon. Sono entrambe visibili su Disney Plus, in caso ci sia qualcuno tra di voi, qualche pazzo, che ancora non conosca questa avventura. È la storia di una cucciolata di ben 15 piccoli dalmata che vengono rapiti e dei loro genitori, Pongo e Peggy, che intraprendono una missione di salvataggio attraverso il paese per salvarli. Il cartone mette in risalto tanto la comunicazione tra cani, che si ululano e abbaiano per mandare messaggi di avvistamento, quanto quella tra cani e umani. Infatti, coinvolti nella faccenda, ci sono anche Rudy, il proprietario di Pongo, e Anita, la proprietaria di Peggy. È arrivato il momento del libro. Ciato, storia di un cane straordinario, di Gianni Tassi. Nel libro, il protagonista, appunto Ciato, era il cane che viveva a casa dei genitori dello scrittore, a Civitavecchia, ma in realtà si muoveva come più gli aggradava nei dintorni della città, dove tutti lo conoscevano. Che fosse il mercato, la passeggiata sul mare, il bar del centro, un corteo di protesta, perché ricordiamoci che la storia si sviluppa negli anni 70, Ciato ha vissuto una vita pienamente consapevole, che può ben rappresentare anche quella di altri cani che oggi vivono sul territorio.
Avete preso appunti da casa? Bravi! E con questo ci troviamo a malincuore a chiudere la puntata e a salutarvi, amati Dog Talkers. Abbiamo parlato di molte cose interessanti e stimolanti che sicuramente vi daranno da riflettere nei prossimi giorni.
Ora vi dobbiamo proprio lasciare, ma torniamo, tranquilli, perché nel prossimo episodio parleremo delle uscite, una guida completa sul dove, come e quando. Con noi ci saranno, come al solito, un ospite super VIP esclusivo e un comune mortale proprietario di cani, la cui esperienza è super attinente all'argomento.
Non vedo l'ora di imparare anche la nuova lezione del giorno e di sentire quali saranno i suggerimenti cine letterari che avrà in serbo per noi.
E se voi da casa non potete stare senza di noi un altro attimo, potete ascoltare le altre puntate già online. Seguiteci e per qualsiasi cosa scriveteci in DM. Ovviamente, se pensate che quello che avete ascoltato sia una figata, condividete questo episodio a manetta con i vostri amici. Siate Dog Talkers al 100%. Nel frattempo, però,
spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima!
Dog Talks.
Idea di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Testi di Lucia Nicolai, Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Produzione di Lucia Nicolai. Presa diretta, editing audio e sound design di Cesare Zini. Grafica di copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabbri.